File 14, pagina 68. Quando da Dachau mi hanno portato ad Allein, mi ha accompagnato un maresciallo della SS. Ho visto in fila che aspettava gli altri Pelaya di Gemona. Stava cercando suo papà. Gli ho detto: «Allora, come stai? Dove vai?» «Non lo so», ha detto, «sono qui, aspetto gli altri». Con questo maresciallo della SS che mi accompagnava, mi sono fermato a Monaco. In stazione abbiamo fatto tutto il marciapiede. Tutti i tedeschi mi sputavano addosso col catarro. Ero tutto foderato completamente. Per tutto il marciapiede, e la stazione è lunga, testimonianza di Angelo Marino Croce. Si andava a lavorare in galleria. Era una stradetta larga 1,50 m e andava in giù. Barnaba una sera non poteva andare a lavorare, non si sentiva. Mi dice: «Hermes, non posso andare a lavorare, cosa devo fare?» «Dio buono, non so io». L'altro, quello di Spilimbergo, dice: «Buttati giù per terra, fai finta che hai male, vedi se puoi tornare dentro in baracca, no?» Si va fuori per andare a lavorare, lui si butta giù per terra, il capoblocco viene fuori, lo ha preso a calci nella testa, l'hanno portato dentro in quattro e l'hanno messo sul castello. Dicevo: «Alfredo, cos'hai?» Era il 3 maggio, il 4 l'indomani dicono di trovarsi tutti nella piazza, che ci dovevano parlare. Andiamo tutti nella grande piazza, certamente anche Alfredo. Lo prendiamo, io e quello di Spilimbergo, così non si aveva forza, no? Non si pesava neanche, pesavo 28 kg quando sono tornato a casa. Arriviamo su nella grande piazza, lì avevano fatto un palco i tedeschi. Lì ci hanno parlato in italiano, francese, tedesco e spagnolo. Hanno detto che adesso arriveranno gli americani e vi daranno da mangiare di più di quello che vi davamo noi. Per la contentezza un pochi ridevano, un pochi piangevano, io ridevo, un pochi cadevano per terra, cadevano, morivano per l'emozione. Alfredo cade, scivola così e va giù. Lo portiamo giù e lo mettiamo in baracca. Io lo tenevo così sul braccio qua, gli fregavo la faccia per vedere se tornava in sé. Gli dicevo: «Alfredo, dimmi», pensavo, «se arrivo a casa prima di te, dimmi qualche cosa, è morto». Piangevo io, Dio buono, come un bambino. Arrivano i capi blocco, ah, merda italiano, perché piangevo? Ce l'hanno fatto portare a me, a quello di Spilimbergo, in crematorio. Io l'avevo per la testa, quello per i piedi. Questo di Spilimbergo era grande e lungo, sarà stato alto 1,90 m, io piccolo. Me lo fanno portare in infermeria, c'era un medico polacco. Lo mettiamo per terra e dicono: «Mo è morto, caput, spogliatelo», ci hanno detto. Lo abbiamo spogliato, piangere e spogliarlo, uno che mi aveva salvato la vita 3 volte. Lo svesto e cerco di levargli la cinghia per portarla a casa in ricordo. Mi arriva un cazzotto del dottore e ce lo fanno portare giù in crematorio. Tutto sangue e pus per terra e le camere dove accatastavano come i mattoni morti. A veder così mi è venuto: «Sono caduto con la testa sua, Dio buono». L'altro lo ha tenuto un po', gli hanno fatto il numero sul petto. Testimonianza di Hermes Visintini, si riferisce a Wells II, sottocampo di Mauthausen. Quando si arrivava al campo ti mettevano in fila, passava un medico in divisa e scriveva sulla fronte dei prigionieri un numero, 1 o 2 o 3, con una matita. Dopo si è saputo. chi aveva scritto il numero 1 sopravviveva perché era idoneo a tutti i lavori, il numero 2 era idoneo ai lavori interni e non agli esterni, dei numeri 3 non abbiamo mai più saputo niente. Testimonianza di Federico Esposito, si riferisce a Flossenbürg. Una volta spalavo neve e ho visto anche all'esterno una baracca un po' diversa da tutte le altre. La curiosità e l'incoscienza mi ha portato ad aprire la porta e ho visto all'interno, direi, una stanza da ospedale di prima classe, gente a letto con le lenzuola, le zanzariere attorno. Tenendo conto delle condizioni in cui eravamo noi, ho detto: sono arrivato in un altro mondo. Dopo ho capito, attraverso la documentazione che ho letto, a proposito degli esperimenti di trapianti ossei. Poi c'era un reparto di cui non ho capito niente e nessuno è riuscito a darmi una spiegazione. Quando andavamo nei boschi a tagliare legna, passavamo davanti a un reparto che era circondato di rete, dove c'erano delle giovanissime ragazze tutte bionde, con i capelli lunghi a treccia, vestite con un grembiule celeste, ma belle. Avranno avuto 14, più di 17 anni non avevano, pulite, tutto a posto, serie, nessuna rideva. Non so se erano nordiche o cosa, non ho capito cosa c'era in quel reparto di ragazze. Capire quello che succedeva in un campo di sterminio era una cosa abbastanza difficile. A Ravensbrück sceglievano anche le ragazze per il bordello dei nazisti, perché ogni campo grosso ne aveva uno. Le cercavano per lo più tra le ebree, magari ragazzine tirate su bene, serie, e se si rifiutavano le ammazzavano. Poi, se rimanevano incinte, le facevano fuori. Magari ragazzine ancora piene di studio, di educazione, una certa moralità, buttate lì ad accontentare quei disgraziati di SS. Gli davano da mangiare bene, pulite naturalmente, e se succedeva che a un certo momento non volevano più averle e le buttavano in mezzo alle loro compagne, erano disprezzate anche da quelle, come se non fossero doppiamente vittime. Oltre che essere prigioniere, erano state violentate, trattate così e poi buttate nel carnaio, dove morivano tutte. Testimonianza di Rosina Cantoni, si riferisce a Ravensbrück. La prima sera che si era all'appello, mi ricordo che è passato un camion e rimorchio. Vedendolo passare non ci abbiamo fatto caso, ma tornando indietro era pieno di cadaveri, pieno zeppo, che traballavano, facevano così. Beh, tutte ci siamo messe a piangere, era una cosa, non so se mi posso spiegare. La prima volta che vedi una cosa del genere, non so se è il caso di poter spiegare. Invece dopo, la seconda sera, eravamo già abituate a tutto. Ci siamo messe tutte a ridere, perché infallibile era un camion e rimorchio, e solo di quel blocco, solo del nostro blocco e dell'ospedale che faceva parte del nostro blocco. Ogni sera il camion e rimorchio di cadaveri. 10 minuti dopo vedevi il comignolo che mandava quelle fiamme tremende. Bruciavano la sera, almeno per quello che ho visto io. Testimonianza di Esther Pinosio, Cividale del Friuli, 15-7-1982, si riferisce ad Auschwitz. Noi del nostro gruppo ci hanno messa in una tenda nera. La Rolfi mi ha detto di una tenda nera di cui si parlava, dove molte volte mettevano delle ebree prese in mucchio, così, oppure gruppi di zingare, e le lasciavano lì fino alla morte, senza dargli niente. Infatti, In questa tenda c'era un mucchio di donne che non sapevi se avevano 90 anni o quanti. Penso che siano state ebree. Erano tutte vestite di nero, forse prese in qualche paese dove si usava così. Vedevi solo il naso affilato e gli occhi infossati, ma erano ridotte che sembravano morte, una sopra l'altra, un mucchio di donne con questi vestiti neri che non si muovevano neanche. Mi ricordo ancora, hanno aperto la porta della tenda e sono passate davanti. Io non so se lo facevano addirittura apposta. Due disgraziate che portavano un bidone di patate lesse. Saranno state per i tedeschi, per chi lavorava, non so. E queste donne, che sembravano morte, sono saltate su come se avessero una molla, tutte su questo bidone. Un po' di patate si sono sparse per il pavimento. Aver visto lo spettacolo era una cosa spaventosa. Si sono buttate sopra quelle patate che correvano, in tre e in quattro, a strapparsele una con l'altra. Una lotta, insomma, tra moribondi di fame. Subito sono intervenute le altre, le sorveglianti tedesche. Hanno cominciato a dare calci e colpi di cinghia, finché le hanno ridotte, e poi si sono sdraiate di nuovo come prima. Una cosa spaventosa, una cosa da incubo. Testimonianza di Ester Pinosio, Cividale del Friuli, si riferisce ad Auschwitz. Io le dirò che ho conosciuto l'infermeria, ho conosciuto l'ospedale, perché a un certo punto mi è venuta una febbre da cavallo. Si andava lì e bisognava spogliarsi nudi. Teniamo presente che era inverno, inverno pieno. Spogliarsi nudi con la porta della baracca che si apriva, in fila, in attesa di questa visita. Fatta la visita, se uno veniva ricoverato, gli veniva segnato il proprio numero su una coscia con una matita e poi veniva mandato a fare una doccia con la febbre a 40, 39, quello che era. Dopodiché gli veniva data una copertina e con questa copertina doveva andare alla baracca che era adibita ad ospedale. Ricordo che c'era la neve per terra e il ghiaccio e la strada era in salita perché d'ora erano una specie di valletta e le baracche andavano anche su lungo i fianchi di questa collina. Andare su per queste scale, scalinate così alla buona, ghiacciate con questi zoccoli e questa copertina, e se coprivo la testa e le spalle non coprivo il resto, con la neve e col freddo che c'era, in queste condizioni si andava in giro ammalati fino a questa baracca dove veniva ritirata anche la coperta. Si entrava lì e ti dicevano: mettiti lì. C'era un lenzuolo che era tutta una macchia di sangue. Noi entravamo nudi. Uno che aveva da soffiare il naso o qualsiasi altra cosa, il lenzuolo era tutto quello che c'era su quel letto. Testimonianza di Dario Fumolo, si riferisce a Dora Mittelbau. Sotto il crematorio di Dachau io so d'aver visto in una stanza delle piccole urne di terracotta e in un angolo della cenere. E ho chiesto che funzione potevano avere queste urne e quelle cenere lì. E allora hanno detto: se muore un prigioniero tedesco mandano a casa un avviso chiedendo 60 marchi se vogliono riavere le ceneri del congiunto. Ma le ceneri venivano dal mucchio, c'era una palettina lì, venivano sigillate col nome sopra. Questo particolare penso che nessuno abbia avuto l'occasione di raccontarlo. Testimonianza di Alfredo Milocco, si riferisce a Dachau. Cammina e cammina come nelle fiabe, finché siamo arrivati in un piccolo campo. Era una cosa spaventosa. Non c'era crematorio, era come una cava, forse di argilla. Era profondo, come fosse stata una cava da cui avessero estratto qualcosa. Era solo fango, fango e buco. era contornato di filo spinato, non elettrificato, e c'erano soltanto ebrei ungheresi. Saranno state in 3.000. Pioveva, pioveva, era verso il tramonto. Erano quasi tutte di Budapest. Non avevano vestiti a righe, ma vestiti tutti a sbrendoli, che gli cadevano addosso, saltavano fuori le spalle, proprio abbandonate a se stesse completamente. Alcune erano impazzite. C'era una che camminava sempre in ginocchio. Forse, nella sua mente, si sarà fermata nel momento in cui avrà implorato per i figli, sai com'è. Andava avanti sempre in ginocchio, lamentandosi, e non perché non potesse camminare. Poi una che rideva sempre. Un'altra mi aveva preso in simpatia, e con tutto il male che c'era lì attorno, mi faceva vedere che aveva un piccolo taglio in un dito. Poi c'era una ragazzina, mi ricordo, aveva 15 anni, era di Budapest, con me parlava italiano, parlava tedesco, francese, ungherese naturalmente, e yiddish, alta alta, magra magra, con due occhi neri ma serena, capisci? Mi cercava, mi sorrideva, mi raccontava che era lì con una zia. Sua madre era morta, portata via con fratellini piccoli. Mi diceva che suonava il piano. Lì siamo state che sembravano anni, ma non molto, non so, 3 settimane, 1 mese, ma era una cosa da matti. C'era il Revier, l'ospedaletto, e una volta passando ho curiosato un pochino. Buchi così nella schiena avevano queste donne, infezioni, si vede, la sporcizia, la scabbia, poi ti gratti. Lì i morti li seppellivano per non stare a portarli a Buchenwald. Testimonianza di Rosina Cantoni, si riferisce a Penig, sottocampo di Buchenwald. Pagina 73.